un appuntamento consueto e abbiamo all'inizio parlato dell'epidemia, poi abbiamo fatto due incontri che riguardavano Pesach. Prima di tutto, auguri per Pesach. Secondo, vorrei dedicare questo Limud alla memoria di Giacomo Marcheria Benanna. E non abbiamo la possibilità di fare recitare il Kaddish in queste occasioni, ma il Limud è un valore aggiunto. Allora, l'argomento di cui vorrei parlare riguarda le scelte che si devono fare in momenti particolari di emergenza e come queste scelte sono valutate secondo la Halakha, secondo la nostra regola e secondo la nostra tradizione. Tradizione che è in tumultuosa crescita in questi giorni, cioè rispetto alle domande che ci sono una quantità di risposte autorevoli che fa vedere che effettivamente c'è una grande attenzione a determinati problemi e l'Alakha non dorme ma risponde anche se qualche volta le risposte dell'Alakha possono non piacere. Allora, come sappiamo, il virus Covid-19 attacca le persone soprattutto nelle vie respiratorie. E colpisce rendendo faticosa se non impossibile la respirazione. Di fronte a questa situazione, il modo per curare è in parte farmacologico, usando dei farmaci di sostegno, ma non specifici per questa malattia, che sono peraltro molto in fase sperimentale. E la chiave di tutto il discorso è l'uso di macchine per fare respirare le persone. Queste macchine sono chiamate tecnicamente ventilatori. Il problema che nasce è quando in un determinato territorio ci sono a disposizione, diciamo, 100 ventilatori e arrivano tutte insieme 300 persone che hanno bisogno del ventilatore in un territorio, in vari ospedali e così via. Noi sappiamo che chi è attaccato in insufficienza respiratoria al ventilatore ha qualche possibilità di salvarsi e abbiamo avuto dei casi per fortuna molto favorevoli. Ma chi è insufficiente respiratoria e non è attaccato alla macchina ha poche possibilità di salvarsi. E quindi quando si crea una situazione che ci sono 100 respiratori, 100 ventilatori e 300 persone che li devono usare, è la tragedia. Rispetto a questa eventualità che si è profilata fin dal momento della crisi, c'è stata una risposta delle autorità politiche e sanitarie. Questa risposta si è orientata su tre direttive. La prima direttiva è stata quella di cercare di moltiplicare le macchine. Non ci stanno, si comprano, si cercano e si creano anche ospedali nuovi. A Milano è stato creato un ospedale nuovo negli ambienti della vecchia fiera di Milano, per esempio. E avete visto tutti all'inizio di questa storia cosa hanno fatto in Cina. E questa è la prima risposta. La seconda risposta è quella che spiega il motivo per cui tutti quanti stiamo chiusi in casa. Bisogna impedire la diffusione del contagio. A che scopo? Allo scopo di impedire che tutta la gente si ammali insieme e si rivolga alle strutture che da sole non ce la fanno, che sarebbe una tragedia. Quindi per questo noi siamo chiusi in casa, perché non possiamo assolutamente consentire la crescita del numero dei pazienti. La terza risposta è una risposta problematica, è quella di stabilire delle regole per limitare l'afflusso agli apparecchi. Dobbiamo decidere chi sì e chi no. E ha fatto grande scalpore e ha creato perplessità terribili la proposta ventilata a proposito dei ventilatori, di limitare l'accesso alle persone sotto una certa età, cioè se tu c'hai più di tot anni, tu non arriverai mai a usare queste macchine, il che può essere controproducente. complicato, può essere anche da certi punti di vista mostruoso, e ci ha dato giustamente, questo ha sollevato una levata di scudi da moltissime persone. Per fortuna questo criterio non è utilizzato ubiquitariamente, però l'ho saputo nel corso di una drammatica riunione della Conferenza Rabbinica Europea, quando è emerso il fatto che in Olanda non si danno questo tipo di cure alle persone che hanno più di 60 anni. Rendetevi conto, con l'invecchiamento della popolazione, che tragedia rappresenti questa decisione. Per cui quando i rabbini europei hanno saputo questo, a fronte di tanti anziani ricoverati in case di cura in Olanda, si sono attivati per cercare di cambiare la legge. Non si può, da quelle parti, di portare delle macchine per queste persone, che non è una cosa semplice. Allora, noi ci troviamo di fronte a prendere delle decisioni, e queste decisioni sono gravi, e come ci ricolliamo? Allora, bisogna partire dal presupposto che le normali regole che si utilizzano nelle situazioni tranquille non possono essere sempre usate nelle situazioni di dramma. C'è un esempio storico che ci chiarirà molto questa storia. Se noi abbiamo un unico flacone di antibiotici, che possono, e abbiamo davanti due pazienti, uno che è in rischio di vita e se non prende l'antibiotico muore, e un altro che ha un'infezione e potrebbe anche non prendere l'antibiotico, o almeno rimanere con l'infezione e poi si vedrà, è chiaro, evidente, logico che noi l'antibiotico lo diamo a chi sta in pericolo di vita. Ma proprio all'inizio della storia degli antibiotici, che vennero scoperti dagli inglesi, da Fleming, cominciò la produzione della penicillina, ma non in dose massicce, la produzione doveva essere tutta organizzata. Comunque gli inglesi entrarono in guerra, nella seconda guerra mondiale, con degli antibiotici, ma in scorte ridotte. E ad Algeri, all'inizio del 1943, quasi alla vigilia, si stava preparando lo sbarco alleato in Sicilia, che sarebbe avvenuto a luglio, e c'erano delle truppe di stanza e c'erano anche un sacco di soldati che erano stati gravemente feriti in battaglia e che rischiavano per le loro ferite la gangrena. E accanto a questi pazienti, che se trattati con gli antibiotici sarebbero guariti, sarebbero guariti, ma magari erano mutilati, quindi non sarebbero mai tornati al fronte a combattere, c'erano dei soldati che avevano passato il tempo libero ad Algeri per andare nei locali proibiti della casba, frequentare i bordelli, e si erano infettati con la gonorrea. Malattia fastidiosa che può essere ben curata con la penicillina. Se fossero stati curati con la penicillina, sarebbero potuti tornare tranquillamente al fronte a combattere in pochi giorni. E il problema era che c'erano poche dosi di penicillina, quindi a darle a chi? A salvare la vita a questi soldati che erano feriti in battaglia, gravemente feriti, ma che non sarebbero più potuti andare al fronte, oppure darla ai soldati che saranno andati a divertire nei bordelli? La risposta, la domanda venne fatta al Foreign Office, e poi la domanda andò avanti, arrivò fino a Winston Churchill, e la risposta fu che bisognava salvare più vite possibili per poterle rimandare al fronte, per poter vincere la guerra. Quindi in questo caso la cosa più immorale possibile era giustificata moralmente dalla necessità di dover vincere la guerra. Per fare la guerra ho bisogno dei soldati, per cui se questi non li posso utilizzare, peggio per loro, devo utilizzare tutte le risorse possibili. Allora vediamo che c'è una etica di urgenza che è differente da quella della normalità. E c'è anche un altro problema che è molto importante dal punto di vista dell'Halakha. ci sono le posizioni dei singoli che devono essere assolutamente rispettate, ma ci sono anche gli interessi della collettività. Allora, nell'ebraismo noi concepiamo un interesse di collettività o ci rivediamo soltanto all'interesse dei singoli? La risposta è che noi dobbiamo considerare entrambe le prospettive, ma l'interesse della collettività c'è ed è importante. Vediamo come l'Alakha antica ha affrontato questo problema. E il caso più importante su cui si basa tutto quanto il ragionamento è un insegnamento che compare in due fonti, di cui uno è il Talmud babilonese in Baba Metzia, nel quale si dice. Ascoltate con attenzione. Due persone stanno camminando nel deserto. In mano di una di queste persone c'è una brocca di acqua. Se tutti e due si dividono la brocca di acqua, entrambi non ce la fanno e muoiono. Se la beve uno solo di loro, quello si salva, mentre l'altro muore. Com'è la regola? Su questa regola compaiono due opinioni differenti. La prima opinione è di un maestro, che non sappiamo effettivamente chi è, perché compare in questa famosa discussione e poi comparirà in un'altra discussione, cioè il maestro di cui abbiamo soltanto due insegnamenti. Questo maestro si chiama Ben Petora o Ben Petori, che poi ci sono delle strane teorie su chi fosse. Ben Petora dice: è preferibile che entrambi bevano e muoiano tutti e due, ma che uno non deve vedere la morte dell'altro. Questo perché il versetto della Torah dice: Vechei achicha imach, e il tuo fratello vivrà con te. Nel senso, noi dobbiamo vivere con gli altri o morire con gli altri, non uno sì e l'altro no. Vechei achicha imach, il tuo fratello vivrà con te. Tutti e due. Questa era la regola finché venne Rabbi Akiva, che interpretò lo stesso versetto in maniera differente. Vechei achicha imach significa con te, se tu ci stai. Quindi tu hai la preferenza sull'altro. E quindi che cosa dice Rabbi Akiva? La tua vita, in questo caso, tu che hai la brocca d'acqua, ha la precedenza sulla vita dell'altro. C'è la brocca d'acqua che può salvare soltanto una persona, ce l'hai tu, te la tieni e te la bevi. Bel problema. E bisogna vedere anche come viene vissuto e interpretato nell'Alakha. L'Alakha secondo chi decide? Secondo Ben Petora, che dice giustizia assoluta, tutti e due devono bere, peggio per tutti e due, o secondo Rabbi Akiva? L'Alakha decide. Secondo Rabbi Akiva, chi ha la brocca in mano se la tiene e beve. Ora, questa è la regola antica e questi sono i fondamenti su cui poi è iniziata la discussione, perché questa regola, questa divergenza bisogna interpretarla ulteriormente. In che maniera bisogna interpretarla? Allora, prima di tutto cercando di spiegare l'opinione di Rabbi Akiva, qualcuno dice che la persona che ha in mano la brocca ha l'obbligo di salvare se stesso, perché c'è un obbligo anche di tutelare la propria salute. E quindi lui non ha soltanto la facoltà di tenersi tutta la brocca per sé, ma ha l'obbligo di tenerla. Secondo un'altra interpretazione, invece, Rabbi Akiva vuole dire che se vuole se la tiene lui, se non vuole la dà all'altro. Ma quello che è comunque importante è che non ci siano due morti, ma che ce ne sia uno solo e che uno si salvi. La regola va secondo Rabbi Akiva, però la tradizione ha cercato di capire anche qual è la posizione di Ben Petora, fin dove si spinge, fin dove arriva. E allora una delle chiavi di comprensione della discussione è che si sta discutendo anche tra due tipi di sopravvivenza. Questo è un discorso molto importante per la discussione attuale. I due tipi di sopravvivenza sono Chaye Sha'a e Chaye Olam. Chaye Sha'a significa la vita di un'ora, cioè una breve, una piccola speranza di vita. Chaye Olam, una speranza di vita normale. Secondo questa distinzione, Ben Petora ci viene a dire che anche Chaye Sha'a, una speranza di vita minima, è da tenere in considerazione e non vale più della speranza di vita grande. Quindi, secondo lui, siccome bevendo mezza brocca d'acqua ciascuno può fare ancora qualche chilometro di strada e sopravvivere ancora per qualche ora, questa possibilità non può essere trascurata, perché Chaye Sha'a valgono quanto Chaye Olam. La vita di poco tempo vale quanto una vita lunga. Questa è una prospettiva di lettura, ma la regola non è come lui, e quindi si segue l'opinione del Biachiva, in cui se c'è un confronto tra Chaye Sha'a, cioè tra una persona che può sopravvivere poco e uno che può sopravvivere a lungo, allora si dà la preferenza a chi sopravvive a lungo. Secondo un'altra lettura, l'opinione di Ben Petora non è obbligato la persona a dividere l'acqua. Secondo Ben Petora, se la persona vuole rinunciare alla sua acqua, come in quell'altra lettura possibile di Rabbi Akiva, può dare l'acqua all'altro. C'è un altro problema, che se ci sta un adulto e un bambino, secondo tutte le interpretazioni, l'adulto, anche secondo quello che si attribuirebbe a Ben Petora, l'adulto è tenuto a dare l'acqua al bambino per salvare il bambino. Diverso è il problema, ancora un'altra chiave di lettura, se la sopravvivenza è dubbia o è certa. E in questo caso si fa un altro esempio. Se ci sta una barca che affonda e ci sono due naufraghi, uno ha un salvagente e l'altro non ce l'ha. Se si attaccano tutti e due al salvagente, muoiono tutti e due. Se uno se lo tiene, si salva. È un caso simile, ma in questo caso del salvagente la morte è certa, mentre invece nel caso dell'acqua la morte è incerta. Per cui qualcuno dice che Ben Petora, quando c'è la certezza della morte per entrambi, non è così rigoroso a dire di dividere l'acqua in due parti. Questo è il quadro da cui parte tutta una serie di considerazioni che la Torah fa la Torah orale fa su questo. Venendo ai nostri giorni, alla coda di tutti questi ragionamenti, come si ragiona di fronte a una situazione in cui c'è soltanto un ventilatore disponibile e noi abbiamo due persone che vengono? A questa domanda, adesso abbiamo parlato prima del concetto generale, su questa faccenda stanno discutendo tutti, cioè non è soltanto un problema di grande autorità dello Stato, c'è un problema bioetico, c'è un problema di comportamento professionale, perché poi quando un professionista prende la decisione secondo determinati criteri, chi lo salva poi da un ricorso giudiziario? Sono momenti drammatici in cui bisogna stabilire delle regole. E ogni paese le sta stabilendo, qualcuno, come abbiamo visto, molto crudeli, qualcun altro invece cerca di ragionare. Si sono moltiplicate in questi giorni delle disposizioni e dei pronunciamenti bioetici. In Italia ha cominciato la società, la SIARTI, che è la società degli anestesisti, che ha comunque proposto questo problema dell'età, che non è un problema di piccolo conto, e poi su questo è intervenuto, dopo un appassionato dibattito, il Comitato Nazionale di Bioetica, che ha detto che il criterio che deve essere seguito è sostanzialmente il criterio clinico. Il criterio clinico significa l'efficacia del trattamento per una persona. Se ci sono due persone di cui, valutandola, uno va bene il trattamento e l'altro non serve a niente, io devo scegliere, fuori tutti gli altri parametri, devo scegliere l'utilità. Lo scopo qual è? È quello di salvare più vite possibili in momenti di emergenza. E questo concetto di salvare più vite possibili in momenti di emergenza è assolutamente condiviso dall'Alaca. E allora, in conclusione di questo ragionamento, vorrei citare la sentenza del Psak Halakha che è stato proposto in questi giorni proprio da una grandissima autorità americana che è riferimento per tutto il mondo ortodosso, che è Rav Herschel Schachter, che è il rabbino di riferimento della OYO. E allora io adesso ve la traduco e ve la commento, perché in questa sentenza c'è praticamente la sintesi di tutto quello che abbiamo detto fino adesso. Allora, se vengono due malati all'ospedale contemporaneamente e c'è soltanto un ventilatore e bisogna decidere a chi darlo, se per una persona è quasi sicuro che la si può salvare, mentre invece per l'altra persona c'è un dubbio se possa essere utile, allora è chiaro che nella scelta tra il dubbio e la certezza si sceglie la certezza. Abbiamo visto il concetto di dubbio e certezza, ritorna in questi termini. Se però vengono in successione, prima uno e poi l'altro, e il primo, quello dubbio, era stato già attaccato al ventilatore, anche se era anziano, molto anziano e molto malato, quindi con poche possibilità di sopravvivenza. E quello che viene dopo invece è una persona apparentemente sana. In questo caso si pone il problema se si può staccare il ventilatore da uno e dando all'altro. Varrebbe per principio la regola che non si mette una vita di fronte all'altra, tutte le vite sono uguali e quindi non è che si sacrifica uno per salvarne un altro. Per principio, poi vediamo però come è complicato applicare questo principio. Difatti, dice, nel momento in cui è arrivato l'anziano molto malato e si sa già che entro poco tempo, è quello che succede adesso, un'ora, due, possono portare all'ospedale altri pazienti che sono invece forti con maggiori possibilità di sopravvivenza, cosa che è comune in questi giorni, ed è chiaro che i ventilatori disponibili sono sempre pochi, che non basteranno per tutti. Allora, questo concetto dell'uno dopo l'altro non si può più applicare, perché si applica il concetto che è come se venissero tutti quanti contemporaneamente. E quindi non dobbiamo attaccare al ventilatore l'anziano malatissimo se c'è una reale possibilità che arrivi qualcuno subito. Questo è un concetto che sta scardinando le normali strutture logiche di come è organizzato un reparto di emergenza. Chiunque di noi abbia lavorato o sia ricorso a un DEA sa che quando vieni ti danno un codice a seconda a colori, a seconda della gravità del tuo stato, che va dal bianco al verde, al giallo, al rosso, come i colori del semaforo. E nell'ambito del codice poi chi prima arriva ha diritti, per cui prima si fanno i rossi, poi dei gialli si fa chi è prima arrivato. Quindi qua abbiamo un concetto in condizioni normali di contemporaneità, no, nel senso prima arriva, a seconda del livello della sua malattia, prima si considera quanto è malato, secondo si considera quando è arrivato. In questo caso il fatto che c'è la reale possibilità che da un momento all'altro ne arrivi un altro, non è che si fa secondo l'ordine temporale, ma si usa il concetto della gravità e delle possibilità di cura. C'è tutto un discorso poi che si inserisce su questo, sul fatto che c'è una Mishnah classica che stabilisce un ordine per salvare le persone. Alla fine di questa Mishnah è detto, per esempio, che un mamzer che è in fondo alla scala come nobiltà di nascita, che è Talmid Chacham, che ha studiato Torah e che la insegna, ha la precedenza su il Kohen Gadol, che è il massimo livello della nobiltà, ignorante. E quindi vediamo, se dobbiamo scegliere tra questi due, secondo questa antica Mishnah, il concetto di prevalenza è quello della cultura e non quello della nobiltà di nascita. E secondo Rav Schechter questo significa che noi consideriamo anche l'utilità sociale della persona, e anche questo è da considerare, l'utilità sociale della persona. Per questo il Talmid Chacham, benché sia Mamzer, vale più del Kohen Gadol ignorante, perché di Kohanim se ne possono scegliere tanti, ma di Talmid Chachamim non ce ne sono tanti. Però, dice lui, se possiamo interpretare questo antico elenco di precedenze nel senso della utilità sociale, ma come possiamo oggi essere sicuri dell'utilità sociale delle persone? Soprattutto se consideriamo l'età. Chi ti ha detto che un paziente di 80 anni non possa, che magari c'ha davanti a 5-10 anni di vita rispetto a un giovane che ce n'ha molti di più, non possa produrre qualche cosa di eccezionale in questi anni che gli sono rimasti? Sono valutazioni che non possiamo affrontare, e soprattutto non possiamo affrontare con leggerezza. Per questo motivo tutte le regole che sono state date in passato su questi livelli di precedenza non vanno più applicate, almeno automaticamente. Quindi quella valutazione precedente, quella di un anziano malato in contrapposizione a un giovane sano, è chiaro che noi guadagniamo di più se noi ci occupiamo del giovane in termini di anni di vita e così via. Però lui dice non è così esattamente, non è che si intende che il giovane vive di più 40 anni mentre invece l'anziano ne sopravvive 5. Questo non possiamo saperlo, e non possiamo sapere anche quale sarà la qualità della vita in quel momento. E allora il termine della discussione è quello che si era detto prima, la scelta tra Chayesha e Chaye Olam. Allora, se la persona che abbiamo davanti, che sia giovane o che sia anziano, ha una sopravvivenza, ha una prospettiva di sopravvivenza minima, la sua prospettiva di sopravvivenza passa in secondo piano rispetto a chi ha una prospettiva di sopravvivenza maggiore. Allora, qual è il concetto? Il concetto è quello della sopravvivenza maggiore in termini temporali. E qua aggiunge, e quindi è da dire che, secondo la sua opinione, se già hanno attaccato un anziano, molto anziano, a un ventilatore, e dopo è stato capito che questo non valeva la pena di farlo perché dopo di questo anziano altre persone accorreranno al pronto soccorso, esistono le condizioni per decidere, per prendere quella terribile decisione che viene talvolta assunta o per consenso del paziente o per decisione medica, che è scritta con la sigla americana DNR, cioè Do Not Reanimate, non rianimare. Ci sono delle persone, delle situazioni nella quale è accanimento rianimare. Allora, se noi ci troviamo di fronte a una situazione del genere, di nuovo non abbiamo più il concetto della precedenza temporale, abbiamo il concetto della contemporaneità, anche se non c'è contemporaneità, c'è contemporaneità, è come se arrivassero insieme. E quindi noi dobbiamo far precedere l'intervento sui più giovani. E questo non significa dochin nefesh mi pene nefesh, non significa uccidere qualcuno per salvare un altro, che in realtà è più un'operazione di astenersi dal fare qualche cosa che fare qualche cosa. Ora il tempo a disposizione è scaduto, ma accenno soltanto, ma richiederebbe tutta un'altra riflessione molto lunga, tutto il discorso che si fa sulla possibilità di condividere il ventilatore, perché è stata anche l'invenzione italiana, ma lo stanno applicando in carenza di altro, cioè la macchina fa respirare due persone insieme e chiaramente queste due persone che respirano insieme intanto si trasmettono tutti i microbi dell'uno all'altro, e non è detto che ci siano soltanto i virus del Covid, e poi chiaramente respirando insieme usano di meno ciascuno la macchina, per cui le possibilità che una persona ha di salvarsi al 100% con un unico ventilatore a sua disposizione, queste possibilità diminuiscono se il ventilatore è condiviso con tutte le complicazioni possibili. E allora la domanda è: possibile dividere un ventilatore che era stato dato a un'unica persona a due persone differenti? Il discorso famoso dell'acqua del Ben Petora. In questo caso dice Rev Schachter che sì, si può fare, anche se in questa maniera si riducono percentualmente le possibilità di sopravvivenza. Uno che aveva magari 100 possibilità di sopravvivenza attaccato a un ventilatore a metallo, le possibilità di sopravvivenza si riducono al 60%, ma nel frattempo stai salvando anche un'altra persona, e quindi cosa che conta? Conta salvare tutti, più persone possibili. Insomma, le domande che ci poniamo in questi giorni sono domande drammatiche. L'Alaha è estremamente attenta a quello che noi stiamo affrontando, e quindi se da qualche parte ci sono i comitati etici che espongono delle opinioni, i nostri comitati etici rabbinici ne espongono altrettante. E da quello che mi è sembrato di vedere, confrontando le parole di Rav Schachter con i pronunciamenti della maggior parte dei comitati etici, a parte quello dell'età, sono condivise e condivisibili: salvare più gente possibile e cercare di fare in modo di umanizzare anche questo terribile momento. Vi ringrazio per l'attenzione e Chag Sameach.